grazie a tutti, scusate il ritardo dovuto al traffico in realtà, e grazie ovviamente come sempre di aver accettato l'invito alla nostra consueta Policy Breakfast. Benvenuto anche a chi ci segue tramite Twitter. Grazie a Chicco Testa di essere venuto qui per presentare un lavoro che ha pubblicato recentemente, un lavoro legato alla vicenda delle rinnovabili nel nostro paese scusatemi, e al modo in cui questa vicenda si è evoluta nel tempo. Non credo che Chicco Testa abbia bisogno di alcuna presentazione. Oggi è presidente di Asso Elettrica, ha avuto una storia, come dire, personale lunga e tormentata, che però lo ha portato a frequentare, a conoscere bene anche quel mondo, quello in cui il supporto alle rinnovabili si è consolidato, è cresciuto, è maturato e così via. Il pamphlet di cui parliamo oggi si intitola Chi ha ucciso le rinnovabili. Nel titolo c'è già una tesi, cioè che le rinnovabili siano morte o moribonde comunque. Il tipo di risposta che a me piace dare, come accennavo prima su Twitter, è che l'ha uccisa il maggiordomo, in un senso molto, molto vero del termine, ecco. Credo che Chicco lo interpreti nel modo corretto. Quindi gli lascio immediatamente la parola per un intervento introduttivo e naturalmente poi avremo modo e spazio per discuterne tutti quanti. Va Chicco, grazie.
Grazie, vi ringrazio per l'invito. E, come ha detto Carlo, si tratta di un pamphlet, diciamo, in quanto probabilmente la dizione pamphlet diciamo, ha a che fare con il carattere molto polemico di questo piccolo saggio, che si legge molto rapidamente, soprattutto nelle sue tesi fondamentali. Poi c'è qualche tabella se qualcuno voglia riprendere qualche numero. Molto polemico perché io ho avvertito fortemente l'esigenza di rompere un clima di positivo unanimismo che si era creato intorno alla vicenda rinnovabili, ma in particolare intorno alla vicenda solare nel nostro paese, in cui, sulla quale ancora oggi vengono ripetute da varie parti numeri, ipotesi, peana, che non hanno nulla a che fare con la realtà. La realtà è che, secondo me, il modo in cui si è proceduto allo sviluppo, in particolare dell'energia solare nel nostro paese, ha rappresentato un clamoroso fallimento, uso questa parola in modo esplicito, da due punti di vista: dal punto di vista della politica energetica e, visto che siamo nella sede di un istituto, diciamo, liberale, dal punto di vista delle cosiddette politiche industriali. E questo secondo aspetto ci deve preoccupare quanto il primo, soprattutto in un momento in cui politicamente, diciamo, l'appello allo Stato, alla necessità che lo Stato faccia è diventato particolarmente forte. Questo è un esempio di una politica industriale che ha prodotto uno spreco gigantesco, ottenendo per l'economia italiana scarsissimi benefici. Ora, io non so quanto voi siete addentro le questioni energetiche, non vorrei farla nemmeno troppo lunga perché si entra in particolari tecnici molto complicati, alcuni di voi li conosco e so che questi argomenti li conoscono molto bene, a caso mai mi farete qualche domanda. Diciamo, la situazione qual è? Oggi noi abbiamo installato in Italia circa 16.000-17.000 megawatt solari su un totale di 100.000 i quali contribuiscono alla produzione italiana per circa 20 miliardi di kilowattora. Diciamo che l'Italia produce 250 miliardi di kilowattora e ne consuma 300. Se poi, anziché kilowattora, volete chiamarli patate, le quantità non cambiano. Ne produce 250, ne consuma circa 300, perché gli altri 50 che mancano vengono prevalentemente dalle importazioni. Quindi siamo un po' sotto il 10% del consumo totale italiano. Questo, quanto ci costa questo 10%? Questo è il problema, perché ci costa la bellezza di 6,7 miliardi annui di incentivi vale a dire 130 miliardi nei prossimi 20 anni, perché gli incentivi sono fissati in 20 anni, e se volete attualizzare questi 130 miliardi, diciamo 100 miliardi al costo di oggi. E non è finita lì, perché quello che pochi sanno è che oltre agli incentivi, il kilowattora solare, cioè l'unità di produzione, l'unità che viene prodotta di energia solare, riceve anche il prezzo dell'energia tradizionale, cioè viene anche rimborsato per un gas o per dei costi operativi che assolutamente non ha. Il tutto è riassunto nell'ultima slide, se riesco a farle girare.
Intanto dico per chi ci segue via Twitter che le slide poi le mettiamo sul sito, quindi chiunque le può vedere.
Ora, questa è la situazione. Oggi un kilowattora prodotto con una fonte tradizionale, gas, carbone, eccetera, eccetera, ci costa circa 78 euro megawattora, cioè megawattora sono 1000 kilowattora. Un kilowattora fotovoltaico ci costa questa cifra, no? Dice vabbè, però facciamo energia elettrica in modo pulito. In effetti la facciamo in modo pulito. Difatti la slide successiva ci fa vedere quanto ci costa una tonnellata di CO2 risparmiata con il fotovoltaico, 622 euro a tonnellata. Vi ricordo che oggi il prezzo della CO2 sul mercato internazionale è di 3 dollari, noi spendiamo 622 dollari col fotovoltaico si risparmiano circa 10 milioni di tonnellate, quindi il costo di una tonnellata di CO2 risparmiata grazie alla produzione fotovoltaica è 600 euro a tonnellata. Per capirci, lo stesso costo della CO2 risparmiata con vari sistemi nel sistema termoelettrico ce ne costa 6. Quali altri vantaggi abbiamo? Dice, ma in questo modo riduciamo i costi di acquisizione del metano. Vero, verissimo, diciamo c'è un miglioramento della nostra bilancia commerciale, che però paghiamo a carissimo prezzo, perché come si vede dalla slide che vi ho fatto vedere precedentemente, noi paghiamo una produzione fotovoltaica a 336 euro megawattora, che è la parte incentivo, ma poi paghiamo anche 71 euro per la parte energia, quindi risparmiamo perché paghiamo, no? E quindi non... la cosa ancora più però grave è l'impatto, non è la cosa più grave, la cosa più grave è un'altra ancora, è l'impatto che tutto questo ha prodotto sui prezzi. Perché tutta questa massa di incentivi, 6 miliardi e mezzo, eccetera, eccetera, poi ci sono anche gli altri che vanno all'eolico, biomasse e compagnia varia, quindi arriviamo a 12 miliardi circa complessivi all'anno, in un'epoca in cui il governo si preoccupa per dove trovare 2, 3, 4, 5 miliardi per operare una tantum, per operare sull'IMU, e questo è quello che è successo nei prezzi. Questa è una slide un po' difficile da vedere, perché da una parte ci sono degli euro, dall'altra ci sono dei numeri indici, ma insomma sul consumatore domestico tipo, guardate la linea rossa, no? Il peso degli incentivi è passato da un indice è 100 nella parte iniziale, è arrivato a 170, seguite l'andamento della linea rossa e lo vedete. Per il consumatore, invece, per il consumatore, diciamo, della tipica media piccola impresa italiana, 10 gigawattora di consumo, passiamo da un indice 100 a un indice 140, no? Quindi noi abbiamo, in una situazione diciamo di crisi dell'economia italiana, in cui tutti predicano sulla necessità di ridurre i costi dell'energia italiana, abbiamo invece esattamente il fenomeno contrario, un aumento del costo unitario dell'energia, inevitabilmente, perché siccome in natura e in economia non esistono i pasti gratis, qualcuno i 6 miliardi e mezzo li deve pagare. Si dice sì, però sono modificate le fasce orarie, cioè voi sapete che buona parte dell'energia viene offerta in borsa, l'energia in borsa costa di più nelle ore di punta, le ore di punta coincidono per fortuna con la produzione da parte dell'energia solare, perché sono normalmente quelle centrali della giornata, in questo modo ne abbiamo ridotto il prezzo dell'energia di punta. In questa slide è stato simulato cosa succederebbe se tutta l'energia di punta fosse prodotta con il solare, tutta il 100%, cosa impossibile. Avremmo il PUN, cioè il prezzo unitario nazionale rappresentato dalla riga blu, che scende a zero, ci rimarrebbero sul gobo 300 erotti euro di incentivo. Cioè, è chiaro che in questo modo è facile far scelta. Io posso fare anche energia elettrica con lo Chanel numero 5, basta che qualcuno me lo paghi. Cioè, se tu mi dai 1000 lire al litro, 1000 euro a non so quanto per fare, e poi certo il PUN scende perché tutto il resto è stato spostato, diciamo, sulla fiscalità generale. Non è sulla fiscalità generale, è sulle bollette, ma da tempo gli economisti spiegano come diciamo negli ultimi 10-15 anni ci sia stata una tendenza molto forte a a mascherare tasse che lo Stato non poteva più mettere con altri marchingegni, di cui per esempio lo spostamento sulle bollette o sulle accise del petrolio o altro è una dimostrazione forte ed evidente, o la Robin Tax eccetera, no? La cosa ancora più grave per me, vabbè, questi sono dati, se vi interessa, naturalmente c'è da ricordare poi un'altra cosa, che nel frattempo noi abbiamo avuto una crisi economica enorme, per cui i consumi elettrici italiani oggi 2013 sono tornati ad essere quelli del 2002, 2003, 2004, dati di febbraio, ancora questo febbraio, meno 3% rispetto al febbraio dell'anno scorso, che era un meno 3 o 4%, cioè abbiamo buttato via 10 anni di investimenti e siamo tornati al livello del 2002-2003. Questo lo dico perché tutto questo ha aggravato enormemente la situazione, perché secondo le previsioni che erano state fatte dai vari organi, istituti economici, GSE, eccetera, eccetera, noi oggi dovremmo consumare almeno 350 miliardi di kilowattora, forse 400, ne consumiamo 300, quindi diciamo questo peso enorme si è distribuito su una base impositiva molto bassa, perché quando voi consumate carburante pagate un'accisa, ma se non pagate carburante non pagate un'accisa. Gli oneri di sistema, purtroppo, cioè gli incentivi alle fonti rinnovabili ed altre voci, sono voci fisse che vengono poi distribuite su una base imponibile, che sono la quantità di energia consumata. Se la quantità di energia consumata diminuisce, evidentemente il rapporto, il peso della aumenta sempre di più, ed ecco che noi siamo in un perfetto circolo vizioso, perché crisi economica, aumento del costo dell'energia elettrica, ulteriore riduzione dei consumi, ulteriore aumento del costo dell'energia elettrica. Inoltre c'è un'inevitabile tendenza delle varie categorie a scappare a questa cosa, l'ultimo è il provvedimento sugli energivori, ma se vuoi ne parliamo dopo, per cui ecco che il peso di questa, oggi ormai il 50% della vostra bolletta elettrica, come potete vedere, è dovuto non al consumo al costo dell'energia, ma ad oneri di varia natura e genere. Ma dicevo che questa non è ancora la cosa più grave. La cosa più grave per me è quella rappresentata, questa è una slide sull'equità di questa operazione, perché questa slide vi dice che 458.000 impianti fotovoltaici, che sono soprattutto i 3 kW, i 6 kW, i 10 kW che avete sul tetto o che qualcuno ha messo nella sua azienda agricola, eccetera, eccetera, ricevono 2 miliardi e mezzo di incentivi. 11.000 impianti da soli ricevono quasi 4 miliardi di incentivi, perché anche qui è stata raccontata una grande palla, cioè che questa era un'energia democratica, che tutti pigliavano benefici, eccetera, eccetera. In realtà i benefici li hanno presi soprattutto i grossi installatori, quelli che hanno messo giù megawatt, non kilowatt, no? E fra l'altro, proprio dati presentati da Assosolare all'ultimo convegno ci dicono che di tutto l'investimento finanziario che è stato fatto sul settore fotovoltaico, stiamo parlando di 45 miliardi di euro in pochi anni, 45 miliardi di euro, l'equity, 75-80% è debito. L'equity proveniente da investitori italiani è il 5%, il 95% dell'equity è stata messa da fondi internazionali. Allora loro dicono, vede, attraiamo investimenti. Per favore non fateci ridere. Cioè, se attraiamo investimenti a rischio industriale, facciamo i fuochi d'artificio, ma che attraiamo investimenti che sono ripagati dalle bollette italiane, securizzati come se fossero dei bond che rendono non il 4 ma il 15-20%, onestamente è una cosa che grida vendetta al cospetto di Dio. Oh, ecco, qui ci sono altre cose, vedete, questa è la differenza, non si capisce perché, cioè questa è la differenza degli incentivi dati alle diverse fonti, anche qui che secondo quale criterio, non si capisce. Va bene, non realmente l'abbiamo già detto. Volevo farvi vedere invece una cosa che, ecco, questa è la cosa drammatica. Per chi ha seguito un po' le vicende dell'energia si ricorderà che nel 98-99 è stata fatta la famosa riforma Bersani, la quale tendeva a creare un mercato dell'energia elettrica attraverso un meccanismo di borsa, eccetera, eccetera. Sulla base di quella riforma, le imprese termoelettriche che io rappresento, e quindi fate lo sconto della parzialità delle cose che dico, lo dico, mi autodenuncio, ma le imprese termoelettriche per competere sul mercato elettrico hanno fatto un ciclo colossale di investimenti. Tutte le imprese elettriche hanno investito circa 30 miliardi di euro per sostituire impianti vecchi con impianti nuovi, soprattutto cicli combinati a gas, i quali hanno prodotto il parco termoelettrico migliore d'Europa per unanime riconoscimento, più efficiente, eccetera, 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 no? Sopra questo investimento, nel 2006, 2007, 2008, è partito un altro investimento, quello per le fonti rinnovabili, che si è aggirato intorno ai 60-70 miliardi di euro, con la diversità che il primo era un investimento, diciamo, con qualche criterio di rischio, il secondo invece è un investimento garantito, perché l'energia elettrica prodotta dalle fonti rinnovabili viene ritirata tutta a prezzi prefissati. Ma al di là di questo aspetto, il risultato finale è preoccupante. Questa slide ci dice che oggi, fatto 100 il fatturato derivante dalla vendita di energia, solo il 46% proviene da meccanismi di mercato, cioè dalla cosiddetta borsa elettrica. L'altro 54% invece viene fatturato sulla base di meccanismi garantiti, diciamo così, no? È come se nel mercato delle scarpe ci fossero gente che le scarpe deve vendere secondo criteri del mercato e gente che invece le scarpe le vende obbligatoriamente all'esercito, diciamo, ad un prezzo prefissato e con un margine. Questo significa che il mercato elettrico italiano...
Non... Dico, nel 54% c'è messo dentro le rinnovabili,
il Mastran, il CIP6, parte della cogenerazione.
Non il bilaterale, cioè i contratti bilaterali comunque li hai messi...
Li hai messi di qua. Quella a sinistra sono i volumi, quella a destra sono i soldi, anche qui, perché cambia? Perché ovviamente i kilowattora venduti fuori dal mercato sono molto più cari di quelli venduti dentro il mercato, quindi le due cose si sbilanciano. E adesso il problema è, fra l'altro, che a fronte di una crisi generale e di una sovrapproduzione, di una sovradimensionamento degli impianti, di cui è responsabile anche l'industria termoelettrica che ha fatto investimenti eccessivi, il problema è che pagano solo quelli che stanno sul mercato, perché quelli che non stanno sul mercato, diciamo, non hanno nessun problema, perché hanno dei meccanismi di legge che li difendono. Poi ci sono altri problemi su cui non voglio dilungarmi troppo. Chi conosce un po' il mercato elettrico sa, per esempio, che c'è il grande problema dell'intermittenza, perché ovviamente l'energia elettrica con il sole o con il vento la faccio quando c'è il sole e quando c'è il vento, il che significa problemi di bilanciamento della rete molto grossi, perché la domanda e l'offerta devono essere sempre pari. Significa soprattutto, e lo capite bene, che oltre al costo degli incentivi che abbiamo detto c'è un costo enorme della riserva, perché la domanda è, paradossalmente, più energia fotovoltaica io ho, più ho bisogno di riserva, perché cosa succede il giorno in cui piove su tutta Italia, e succede che piove su tutta Italia, che non produco neanche un kilowattora con il sole e quindi dovrò avere degli impianti che lavorano solo nei giorni di pioggia, ma che devono essere a disposizione per fare questo servizio. Ed è questo il motivo per cui da parte delle industrie termoelettriche in tutta Europa, non in Italia, si rivendica, diciamo, il cosiddetto capacity payment, cioè una valutazione corretta dei costi di riserva, sicurezza e flessibilità che le industrie termoelettriche prestano al mercato in generale, diciamo al funzionamento generale del sistema, restando in riserva. Aggiungo due cose per quanto riguarda invece le politiche industriali e poi ho concluso perché non voglio... Intanto, che business è quello del solare? Quando voi leggete la stampa quotidiana, il termine energia fotovoltaica viene associata a green job, green economy, eccetera, eccetera. Io invece l'ho fatto, il fotovoltaico, la mia società in cui ho una modesta partecipazione azionaria e di cui sono presidente, ha installato 13 megawatt e ho capito, e lo hanno capito anche gli investitori molto in fretta, i fondi, difatti oggi gli investitori del solare sono infrastructural fund, che il business del solare segue esattamente il modello del real estate, identico. Cioè, come si sviluppa un impianto fotovoltaico? Devo trovare un terreno agricolo, devo ottenere l'autorizzazione per convertirlo in terreno, tra virgolette, edificabile. Quando l'ho ottenuta, chiamo un costruttore, nel nostro settore si chiama EPC, il quale realizza l'impianto, chiave in mano, esattamente come un immobiliarista si fa realizzare un immobile da una società di costruzioni. Quando l'ho finito, ho due possibilità: o lo affitto, cioè ricevo gli incentivi dello Stato, con la differenza che mentre l'affittuario qualche volta è moroso, in questo caso la morosità non esiste mai, oppure lo rivendo a qualchedun altro, il quale compra i flussi di cassa che derivano da questo impianto. Ed è esattamente quello che è successo. C'è il caso di Terna, per esempio, la quale ha sviluppato sui propri impianti alcune centinaia di megawatt, anche utilizzando le ovvie sinergie di sistema che aveva. Quando le ha realizzate, ha venduto tutto a Terrafirma, facendo una bellissima plusvalenza, e oggi Terrafirma, diciamo, si remunera il suo capitale grazie alle bollette degli italiani. Benissimo, l'avrei fatto anch'io se fossi stato il gestore di Terrafirma. Ma tutto questo, ecco, politiche industriali. Io sono arrivato alla conclusione, dopo anni di esperienza in vari settori, che gli incentivi sono sempre, sempre, sempre negativi. Sono distorsivi, producono bolle, diciamo, temporanee, lasciano dietro di sé morti e feriti. In questo caso poi il disastro è stato enorme, perché del business model vi ho già detto, degli investitori vi ho già detto, i fornitori chi sono stati? Il 70-80% dei pannelli installati in Italia sono di origine cinese, tant'è vero che quando Cina e Spagna hanno fermato gli incentivi, le imprese cinesi hanno cominciato a fallire. Ma la cosa più stravagante è che siccome evidentemente lo Stato non era nemmeno in grado di fissare il giusto livello degli incentivi, ammesso che esista un giusto livello degli incentivi, chiedo a Stagnaro qua di illuminarci, sono stati fissati incentivi pazzeschi, e si può dimostrare, per esempio, che il prezzo dei pannelli in Cina è l'esatta conseguenza del livello degli incentivi italiani. Cioè, quando gli incentivi erano alti, i pannelli cinesi costavano tantissimo; quando gli incentivi hanno cominciato a scendere, gli incentivi sono scesi. Perché, sapete, questo è un business plan molto semplice, no? Realizzo un impianto da un megawatt, so quante ore di sole ho, le revenues, diciamo gli incassi, li posso calcolare a mente fredda. Cioè, non ho bisogno, come fa qualsiasi imprenditore, di sapere ma quante scarpe venderò. No, so esattamente quanto fatturerò, no? Da questo ci tolgo i costi operativi, che sono 4 soldi, diciamo 30-40 mila euro a megawatt, ci tolgo il conto degli interessi e ho l'utile. Ma questo conto lo fa anche il fornitore, che sa benissimo come stanno le cose, per cui ogni pezzo della catena si è super arricchito. Si sono arricchiti gli agricoltori, che sono passati da valori fondiari. Un ettaro di seminativo costava in Italia, diciamo, 10 mila euro a ettaro. Purtroppo l'agricoltura italiana è un'agricoltura molto povera. Siamo arrivati a pagare 20.000 euro all'anno di affitto, cioè 200.000 euro in 400.000 euro in 20 anni per un valore immobiliare di 10.000 euro. Le autorizzazioni, cioè i famosi sbrigafaccende, perché poi qui si trattava di lavorare in regione, comune, diciamo tutti onestamente, naturalmente, per ottenere le autorizzazioni siamo arrivati a pagarle 400 mila euro a megawatt, per cui chi riuscivo a fare un'autorizzazione di 10 megawatt, era a posto per un paio di generazioni. Poi naturalmente il prezzo dei pannelli, dei materiali, il prezzo delle costruzioni, eccetera eccetera, quindi tutto una bolla gigantesca, che dimostra che la mancanza, che le cose che sappiamo benissimo, cioè che nessuno al centro può guidare un processo di questo genere, almeno si fossero fatte le gare, si fosse detto l'anno prossimo io voglio installare X di pannelli solari, chi mi chiede l'incentivo minore gli do l'autorizzazione, almeno avremmo avuto un incentivo, ma perlomeno temperato, diciamo, da qualche logica di mercato. Invece si è aperto un bocchettone, si è messo un incentivo altissimo e si è detto costruite. Tanto è vero che il risultato è stato che, secondo Pecoraro Scagno, il piano fotovoltaico italiano prevedeva 10.000 megawatt, 8.000 megawatt nel 2020, ne abbiamo fatti 18.000 nel 2012. Fra l'altro adesso abbiamo, perché dico chi ha ucciso le rinnovabili? Perché adesso ovviamente incentivi non ce ne sono più. Adesso perdiamo tutta la curva tecnologica, perché i pannelli migliorano di efficienza, migliorano di complessità, eccetera, ma noi non abbiamo più soldi per comprarli, quelli che partono dopo di noi. Allora si dice, va bene, ma abbiamo creato nulla. Io vi do un paradosso: se noi avessimo deciso di investire 1 miliardo all'anno, non 6,7 miliardi, 1 miliardo all'anno, dico 1 miliardo, in progetti di ricerca applicata sulle fonti rinnovabili, avremmo avuto il più grande progetto di ricerca al mondo, incomparabile con qualsiasi altro paese nel mondo. No, invece ne abbiamo spesi 6 e 7 per comprare pannelli cinesi. Un fallimento, secondo me, totale. Potrei fermarmi qua, rispondo forse a una domanda, dice, ma però adesso voi termoelettrici, anche voi chiedete soldi allo Stato, perché volete il capacity payment. Allora io dico due cose. Primo, purtroppo in un periodo di crisi e in un settore che è per il 70-60% protetto, inevitabilmente scatta la tendenza degli operatori a farsi proteggere. Da questo punto di vista è un fallimento totale delle politiche che Carlo Stagnaro sostiene. In tutti i settori è così, no? Guardate, al di là dei proclami che vengono fatti da Confindustria, eccetera, eccetera, noi constatiamo la tendenza di ogni settore industriale, attraverso strumenti diversi, a farsi proteggere dalla crisi economica e dai competitori che magari hanno già conquistato sistemi di protezione. Cioè ci siamo consegnati mani e piedi nei confronti allo Stato. Siamo diventati tutti degli schiavi, parola mai usata in maniera più appropriata. Secondo, rispetto alla richiesta delle imprese termoelettriche di godere di un capacity payment, io chiedo all'autorità semplicemente una cosa: di valutare in maniera limpida ed oggettiva quanto è il costo della riserva, della flessibilità, della sicurezza del paese. Qui la discussione è dovuta al fatto che tutta Europa sta prevedendo, diciamo, gare per questo aspetto particolare, perché fra l'altro, diciamo, da questo punto di vista forse noi potremmo anche esportare qualche cosa, perché abbiamo una flessibilità del nostro sistema abbastanza alto. C'è una polemica dovuta al fatto che però le gare partono nel 2017, nel frattempo ci sono 3 anni in cui c'è il rischio, anzi la probabilità, che un po' di impianti termoelettrici chiudano, i margini delle imprese termoelettriche, che hanno guadagnato nel passato soldi importanti, sono ormai sotto zero, perché lo spread tra il costo del mantenimento degli impianti e ciò che si ricava è diventato negativo, eccetera eccetera. Quindi questa è una discussione che secondo me va affrontata con equilibrio. Secondo me c'è un capacity payment da pagare, quanto debba essere, questo spero che diciamo organi indipendenti siano in grado di valutarlo in maniera corretta, e mi fermo qua, grazie.
Chiunque voglia